Man, I was breathing. E dopo una qualche minuto di pausa, dopo ore e ore di parole, anche per prenderci un caffè e soprattutto per accogliere delle compagne che ci hanno raggiunto a questi microfoni, si tratta di compagne della Cassa di Solidarietà La Lima, l'ho detto bene?
Ciao, sì, buongiorno, grazie.
Buongiorno. E vi l'avevamo anticipato, insomma, questa mattina presentiamo un'importante iniziativa che sarà in due date, la prima è il 22 maggio, quindi la prossima settimana, la seconda invece sarà il 20 giugno. Queste iniziative saranno all'aula 6 della Facoltà di Lettere della Sapienza, il titolo Ruolo e strategie repressive della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Quindi, come dire, una tematica che non è nuova da questi microfoni, perché è assolutamente importante rispetto alle dinamiche repressive istituzionali. L'anno scorso lo sciopero della fame del compagno Alfredo Cospito in regime di 41 bis ci ha dato modo, purtroppo per lunghi mesi, di parlare anche di questo, e adesso ci torniamo sopra.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questo spazio. Sì, appunto, come prima volevamo dire due parole, per chi ci ascolta preferiamo ripeterlo, cos'è la Cassa di Solidarietà alla Lima? La Cassa di Solidarietà alla Lima, che esiste da diversi anni, appunto è una cassa, nel senso che è formata da compagni e compagne, persone che provengono anche da diverse parti d'Italia e non solo, e ha come intento quello non solo di sostenere materialmente le persone che si trovano colpite dalla repressione a vari livelli, no? Ma anche di poi, attraverso iniziative benefit di divulgazione, attraverso anche la produzione di opuscoli e materiali autoprodotti, quello anche di appunto, nel senso, unirsi e ragionare insieme su come affrontare la repressione anche su altri piani, anche appunto conoscendo, informandoci e creando momenti poi anche ovviamente di conflittualità nei percorsi. Ovviamente i compagni della Lima si trovano in diversi, i compagni e le compagne in diverse situazioni di lotta, quindi questo in breve, appunto, per spiegare un po' cos'è la cassa, molto in breve.
E magari ricordiamo anche che per dare un po' di sostegno economico alla cassa si organizzano spesso dei pranzi parecchio buoni, questo va detto, sono i più raffinati di Roma, del contesto di lotta di Roma. La prossima è domenica 30 maggio.
Il 26 maggio.
Come mai ci ho letto così? E 26 maggio sempre a Strike.
Sempre a Strike, sì, sono i pranzi, grazie per averlo ricordato. Ovviamente, oltre a essere dei momenti in cui obiettivamente è molto piacevole venire, ci sono sempre poi anche momenti in cui viene raccontato appunto uno dei tanti episodi di repressione che attraversano questa città e non solo, visto che poi vengono invitate anche persone da fuori, quindi grazie per aver ricordato.
Avevo detto la data sbagliata, avevo sbagliato di 3 anni, era un pranzo del 2021, invece domenica 26 a pranzo, va bene.
Grazie appunto per averli ricordati, sì. E appunto, entrando un po' nel merito di questa iniziativa, prima cosa ci sentiamo appunto, abbiamo la voglia di condividere il perché abbiamo deciso di appunto fare un'iniziativa su un'istituzione che sicuramente è diventata famosa negli ultimi tempi, appunto la DNA, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ma che sicuramente appunto poi ha anche un ruolo di primo piano. Innanzitutto, come ricordavi prima, l'anno scorso, in seguito allo sciopero della fame di Alfredo, è nata in tutta Italia e non solo una mobilitazione di sostegno, no? Non solo di sostegno al compagno che era in sciopero della fame, ma anche appunto contro un sistema carcerario, il 41 bis, e a seguire anche tutte le altre forme di contenimento, l'ergastolo ostativo. E questa mobilitazione ha, a nostro avviso, messo dei punti importanti rispetto alla riflessione tra carcere e società. Per la prima volta probabilmente in questo paese, dove appunto il fenomeno mafioso è sicuramente una delle questioni che accompagnano la storia di questo paese e dove la DNA, avendo incarnato nel corso del tempo sicuramente il simbolo di lotta contro le mafie, per noi è stato importante invece con la giusta chiarezza vedere come di 41 bis si è riusciti a parlare. In un certo senso sono state rese quasi trasparenti le pareti di questi luoghi di contenimento, che più di altri ovviamente hanno delle forme di controllo ancora più rigide e repressive, che sono state raccontate ampiamente nel corso della mobilitazione dell'anno scorso. E il carcere, con tutte le sue appunto modalità e operatività, ha iniziato ad avere un ruolo meno marginale all'interno delle nostre riflessioni, non solo come compagni ma come società, potremmo dire, in un certo senso. Non è più stato l'argomento dei soliti addetti ai lavori su questi temi, o perché magari appunto hanno a che fare, ma è stato messo al centro. Sicuramente l'anno scorso, ma ancora oggi, noi vediamo che comunque di carcere si parla, ecco, questo potremmo dire in un certo senso. Questo non significa che il parlarne ovviamente ha risolto i problemi, probabilmente irrisolvibili ovviamente, ma sicuramente ha dato un'attenzione, e noi questo ci teniamo a sottolinearlo, perché per noi è anche stato un passaggio, cioè per noi come compagni, ma non solo come compagni, ma anche un modo per mettere un punto fermo su alcune questioni. Quindi ecco, diciamo, su quello su cui noi siamo arrivati a riflettere appunto in modo collettivo, vogliamo mettere anche un po' dei punti. Quindi queste iniziative hanno anche questo intento di collettivizzare un passaggio che ci, diciamo, permettiamo di dire può essere anche culturale in un certo senso, rispetto a la visione del carcere, e soprattutto poi magari anche un carcere dedicato, no, ai più cattivi, alle più cattive. Quindi per noi questo è il motivo primo e principale per cui abbiamo avuto questa esigenza di fare un'iniziativa, delle iniziative dedicate che appunto mettessero insieme tutto quello che si è toccato. Ovviamente poi non sarà possibile proprio tutto, però quasi. E poi ovviamente allo stesso tempo, come compagni e compagni che comunque hanno passione per la repressione in un certo senso, ovviamente conoscere i metodi operativi della DNA è sicuramente uno strumento importante per capire appunto poi come si articolano alcuni meccanismi di controllo che riguardano poi chiunque vive in questa società, italiano, non italiano. Poi appunto adesso entreremo un po' più nel dettaglio. Quindi
sì, questa è anche, come dire, una fase, quella dell'anno scorso, che si prolunga ancora, che ci ha permesso di allargare il discorso anche appunto sulla DNAA e sulla antimafia in particolare, che era una specie di tabù intoccabile, perché, come dire, sono i poliziotti buoni che lottano contro il male, riconosciuto praticamente da qualunque forma politica in questo modo, mentre appunto la Direzione Nazionale Antimafia ha una storia e ha delle pratiche che poi trascimano anche, fra l'altro, fuori da quello che è la mafia. Ma al di là che trascimino fuori, comunque porta anche delle modalità che peggiorano i livelli di repressione dentro i carceri. Fino all'anno scorso, non dico che non se n'era mai parlato, però non era quasi possibile affrontare pubblicamente una critica alla Direzione Nazionale Antimafia, proprio per la retorica che c'era sopra.
Sì, assolutamente sì. Quindi a questo punto io passerei la parola all'altra compagna per entrare appunto un po' più nel merito delle due A.
Sì, allora grazie alla radio, un buongiorno a chi ci ascolta. Chiedo scusa, sto materializzando praticamente lo slogan di questa radio, che è la voce dei senza voce, perché io sono senza voce e quindi vabbè, spero che
ti si sente benissimo.
Ok, spero, ogni tanto sarò interrotta da qualche colpetto di tosse. Allora, intanto assolutamente, come veniva detto prima, molto difficile parlare di questo argomento, perché appunto la DNAA risulta ed è sempre risultata, diciamo, intoccabile. Quello che giustamente diceva la compagna è che è la lotta del bene contro il male. Per cui anche, diciamo, prima della mobilitazione con la campagna Pagine contro la tortura, di cui si è parlato varie volte da questi microfoni, che appunto attraverso, diciamo, il tentativo di far tornare indietro, tentativo con un'aspirazione altissima, lo Stato dalla decisione di impedire praticamente l'accesso alla lettura e agli studi alle persone detenute in 41 bis, ha parlato tantissimo, diciamo, era una porta per riuscire, che veniva aperta sul 41 bis e su quelle che erano le reali condizioni di detenzione a cui sono sottoposte le persone lì rinchiuse. Condizioni di detenzione che, diciamo, la lotta di Alfredo ha fatto emergere molto chiaramente. Una prigione per finti vivi, una tomba per vivi, come la chiamava, come l'ha definita, è una reale tortura. Perché? Perché il 41 bis toglie praticamente la possibilità di avere relazioni affettive e comunque di relazioni tra persone, e questo, quando sottrai una persona dalla possibilità di avere relazioni, questo è esattamente tortura. Ora, non è la tortura non deve essere solo sangue e segni violenti sul corpo. Sappiamo bene che le torture dei moderni regimi pseudodemocratici sono anche fatte di altro, oltre che ovviamente non disdegnano non disdegnano la brutalità fisica. Allora, un minimo di percorso che verrà approfondito molto bene da chi parteciperà, chi si è reso disponibile nell'incontro del 22 maggio. Ricordo che sarà all'interno dell'Università della Sapienza e dovrebbe essere all'Aula 6, ma speriamo anche che la campata duri e quindi magari potremmo decidere di spostarci e unirci alla campata. Comunque è alle 16:30 il primo appuntamento di, appunto, mercoledì 22. La DNA è una super procura fortemente voluta da Falcone. Il giudice Falcone aveva ipotizzato, appunto, l'istituzione di questa super procura, visto che con le sue indagini era arrivato sia negli Stati Uniti ma anche anche in Europa, in Germania, in Germania in particolare, e aveva ipotizzato, appunto, la possibilità di connettersi con le varie figure inquisitorie. All'epoca questa idea fu fortemente osteggiata e criticata dagli stessi colleghi, di Falcone e addetti ai lavori. Dopodiché, come sappiamo bene, ci furono gli attentati dove, appunto, persero la vita Falcone e Borsellino, e lì subito la super procura fu fatta. Inizialmente era, appunto, DNA, quindi Direzione Nazionale Antimafia. La farò breve rispetto, e invito tutte e tutti invece ad esserci il 22, perché ci sarà chi saprà raccontare tutto questo nei dettagli anche molto molto meglio di come potrei farlo io. diciamo, dopo qualche anno l'emergenza mafia viene a scemare. Cosa scema in realtà? Scema la, diciamo, l'espressione, quella più cruenta, di questa organizzazione. Ad oggi possiamo assolutamente dire che sono, viste anche gli ultimi fatti, insomma non è che ci inventiamo niente, che sono perfettamente inseriti in quella che è l'alta finanza e l'economia del paese, ma i fatti cruenti vengono a scemare. Allora, questo, diciamo, questa istituzione si ritrova di fronte a un problema: come cercare di sopravvivere a tutto questo, come continuare, diciamo, a rappresentare se stessi come appunto questa entità di buoni contro il male, e verso quindi chi poter orientare, diciamo, la propria attenzione. Sappiamo bene, per esempio, molti procuratori della DNA sono arrivati al Parlamento europeo, quindi anche, diciamo, un organo che garantisce potere, garantisce carriere, per cui c'è la necessità, no, da parte di chi ne fa parte, di assicurarsi un futuro più che, diciamo, più che dignitoso. E infatti, diciamo, nel periodo 2011 in cui avvengono una serie di fatti in Europa, diciamo che da parte collegati al terrorismo islamico e quindi di migrazioni, arrivano sbarchi sulle coste italiane, insomma si inizia a pompare tantissimo su questo, diciamo, lo chiamano il fenomeno dell'immigrazione, quindi sembra che le coste italiane e l'Europa subiscano una vera e propria occupazione da parte di persone che aiuto ricorda un po' Mammali Turchi, ecco. E a quel punto ovviamente, diciamo, attraverso l'immigrazione iniziano, perché la repressione è data innanzitutto da tutta una proposizione da parte di mass media, di tuttologi intellettuali e pseudo intellettuali, inizia una campagna sul pericolo immigrato che potrebbe portare anche, diciamo, soggetti che potrebbero, diciamo, colpire, diciamo, la pace all'interno dei nostri confini europei. Naturalmente tutto questo viene accompagnato da campagne, sappiamo bene la banalità del rubare il lavoro e via dicendo, evito di
e su questo, diciamo, intanto vabbè, si sente. Sì, parto, ok. Tanto su questo, insomma, che su questa parte particolare che la compagna ci stava raccontando, mi veniva in mente una cosa: il concetto dell'emergenza, no? Che è quello, insomma, che tu dici giustamente, come faceva a sopravvivere in quella fase di diciamo così, di abbassamento, insomma, di livello di crudeltà dei fatti, insomma, che le cosiddette associazioni mafiose facevano, proprio mettevano, insomma, su pubblica piazza. E diciamo che appunto proprio in quegli anni lì, appunto, sembrerebbe che la allora DNA appunto poi si costituisce invece in DNAA, per quello che, insomma, stavamo dicendo, e secondo me è proprio una questione di appunto di giustificare questa, in qualche modo, questa esistenza con la questione dell'emergenza, no? Che è quello appunto pure che ci dicevi tu, rispetto appunto costruendo, che poi sono dinamiche che conosciamo, costruendo mediaticamente appunto una situazione di rischio incredibile, perché come appunto sembrava come se nel 2011 fosse in qualche modo la prima volta che le coste di questo paese, di questo territorio chiamato Italia, fossero raggiunte da persone che dovevano per forza migrare necessariamente, altrimenti insomma non avrebbero potuto fare altro nella loro vita, e per colpa, insomma, di ragioni che conosciamo, e quindi niente, sembra che questa cosa sia completamente nuova, e non lo era affatto, purtroppo, no? Insomma, in questo senso, e loro, diciamo, abbiamo trovato così un testo insomma di legge in cui più o meno si spiega questo passaggio, ed è espresso molto chiaramente questa emergenza terroristica, questa emergenza di cellule che si sono create insomma così dal nulla sostanzialmente. Quello niente, insomma, mi sembrava un punto sì. Diciamo importante, preoccupante.
Sì. Sì, aggiungo solo un pezzettino anch'io, fra l'altro traslando il linguaggio che si usa per il terrorismo che viene chiamato islamista ormai su chiunque, perché stamattina per esempio parlando i giornali di quello che è successo in Slovacchia con il fatto che è stato sparato al primo ministro Fizzo, si parla tantissimo di lupi solitari, facendo a mio parere ingenerando una gran confusione su quello di cui si sta parlando, perché sicuramente quello non è un attacco di tipo islamista, ma il linguaggio che si usa è sempre questo.
Sì, sì, siamo passati dalle associazioni, dal terrorismo ai lupi solitari, per cui c'è il terrore proprio. Assolutamente d'accordo, infatti è questo il punto che noi andremo ad affrontare, cioè che la DNAA ha bisogno per sopravvivere di creare situazioni emergenziali, di creare degli stati di eccezione, per cui trova di volta in volta il nemico da additare. No? Per crearne una categoria, possono essere nemici interni o nemici esterni. In particolare diventa DNA, quindi acquisisce la seconda A, quando appunto si occupa di immigrazione, e in particolare con lo scopo era quello di riuscire a beccare quelli che sono i trafficanti di persone. Guarda caso però contro chi invece rivolgono la loro attenzione, a parte mandando persone specializzate e competenti per addestrare la Guardia Costiera Libica, dove appunto poi si uno degli dei referenti con cui avevano a che fare risulta essere uno tra i più qualificati trafficanti, e invece inizia a concentrarsi sul ruolo degli scafisti. Ok, quindi tutte le persone che vengono in qualche modo segnalate come persone che erano al timone, poi va a vedere, questo ormai sembra abbastanza chiaro, che molto spesso chi è al timone è giusto la persona che si accolla pur di viaggiare la responsabilità di tutti, e inizia ad adottare per indagare su queste persone gli stessi identici metodi che adottava nella sua guerra, lo dico tra virgolette, contro la mafia, cioè utilizza collaboratori pentiti, ci sono i permessi di soggiorno dati per questioni di processi, quindi se dichiari se collabori e quindi dichiari che qualcuno era era al timone, questa persona che collabora gli verrà riconosciuto un permesso di soggiorno, che poi magari quando il processo è finito lo prendono e lo ributtano via, però intanto il permesso di soggiorno è stato dato. Quindi...
E nel frattempo quindi vediamo centinaia di persone migranti sotto processo per questo motivo. Insomma, in questa radio abbiamo fatto un approfondimento con la Legal Clinic, lo trovate come Ponte Radio, persone che rischiano 20 anni per aver forse provato a guidare l'imbarcazione su cui erano e quindi cercato di non morire in mezzo al mare, o forse anche no, dipende dai casi, ma l'importante è dire ci sono dei criminali, sono degli scafisti e noi li perseguiteremo in tutto il globo terracqueo.
Sì, terracqueo, miniti. Allora, per cui risale a tantissimo tempo fa ed è anche, è trasversale, ecco, non è che ci dobbiamo poi accanire su questo governo fascista, perché il percorso è stato molto trasversale, appunto, è stato un crescendo, diciamo così. Ora, quindi, queste sono diciamo i metodi della DNA e questa è l'esigenza. L'esigenza è appunto quella di creare, di dare in pasto all'opinione pubblica per assicurarsi il nemico, creando paura, intimorendo le persone, la necessità proprio che anche il senso critico, cioè l'analisi che si fa dei fatti, venga completamente, diciamo, vanificata grazie proprio a questi sentimenti, no, di paura. E che succede? Che appunto di volta in volta ci ritroviamo che io adesso non lo so, nel senso non conosco le carte di Seif, ma se Seif è considerato terrorista per dei post, molto probabilmente dietro l'indagine che
sicuramente è considerato pericoloso per la sicurezza nazionale.
Ok, quindi molto probabilmente dietro l'indagine di Seif ci potrebbe essere quantomeno una collaborazione della DNA, come la DNA c'è sicuramente dietro i fatti che hanno visto incarcerati Annan, Ali e Mansour. Allora, adesso noi, questo è tutto quello che noi vorremmo davvero approfondire. Un'ultima cosa che mi viene sempre per rafforzare questa questione della, diciamo, della, dell'intervento della DNA ogni qualvolta il suo ruolo viene messo in crisi, è stato molto chiaro, per esempio, durante la mobilitazione in solidarietà di Alfredo. Come diceva prima la compagna della Cassa di Solidarietà, la Lima, una mobilitazione che è riuscita anche a mettere in discussione questo ruolo. Bene, a 90 giorni di sciopero della fame di Alfredo, la DNA tira fuori, diciamo, dal cilindro l'arresto di Messina Denaro, che era latitante da quasi 30 anni. Dove lo trovano Messina Denaro? Praticamente a Palermo. Cioè, credo a Palermo, comunque in Sicilia, ecco, non è che lo trovano in Nicaragua o chissà dove, in Sicilia, a due passi. In che condizioni lo trovano? Malato terminale, tant'è vero che muore dopo pochi mesi. Ora, mi scoccio a usare un motto che usava qualcuno che diciamo non era simpatico, ma a pensar bene a pensar male ci si azzecca quasi sempre, ma per me questo è stato evidente, è stato il colpo di mano, è stato lo scoop che ci voleva da spendere per poter di nuovo riconquistare un ruolo.
E per dire che comunque il 41 bis è sempre necessario, nel senso che appunto con una forma di detenzione così pesante, insomma, deve essere necessario, è accettabile forse che degli esseri umani, questo ovviamente dal punto di vista del padrone, chiaramente del, insomma, anche di chi, diciamo, comanda, diciamo, è accettabile come dire limitare così tanto la libertà della persona oppure addirittura, insomma, affliggere talmente tanto, rendere una pena talmente tanto afflittiva che appunto questa persona prima o poi debba, non so, dire qualcosa poi di fatto, perché poi, insomma, questo forse ascoltatori e ascoltatrici già lo sanno, ma lo ricordiamo al volo, voglio dire, strutture di quel, come dire, sì, strutture di quel tipo, insomma, modalità di detenzione così pesanti e così restrittive sono finalizzate appunto alla, sostanzialmente alla delazione, insomma, no? al fatto che si possa uscire, cioè tu puoi mettere fine a quella sofferenza, non ti preoccupare, basta che fai il nome di qualcun altro o di qualcun'altra, ce lo metti o ce la metti al posto tuo e tranquillamente, insomma, le cose andranno bene. E niente, questo concetto pure, diciamo, dell'accettabilità purtroppo a volte fa anche breccia, no, nelle persone, cioè le persone ti dicono, sempre per citare qualcun modo di dire che non ci piacciamo tanto, c'è chi dice il fine giustifica i mezzi, che è una roba allucinante, e però forse un po' nelle persone sta roba aveva fatto breccia, e quindi pure tra le tante cose che forse è riuscito anche a, che è riuscita a sfondare tutta la lotta, tutte le pratiche che ha messo in campo il compagno Cospito, anche questo secondo me c'era, no? Un po' la,
assolutamente,
una breccia,
assolutamente. E mi dai il là per, mi dici fine e mezzi, per concludo con chiaramente qui chi quindi critica la DNA che cosa subiva, o chi critica il 41 bis che cosa subiva? Subiva l'accusa di essere colluso con la mafia, questo proprio a tutti i livelli, non ci si
automatico.
Può, è automatico, non ci si può. Ok, allora è sempre stato ribadito durante la mobilitazione, chiariamo anche da questi microfoni una volta per tutte, i fini e i mezzi delle organizzazioni, di quelle organizzazioni mafiose, di chi si riconosce, diciamo così, perché poi nel 41 bis ci sono più, quasi 800 persone, per cui sicuramente non tutte saranno, no? Beh, capi sono, storici.
Se sono capi storici, forse c'è anche un altro problema, insomma, no? Nel senso, se fossero veramente tutte 800, se, come
esatto,
dire,
aiuto.
Ma infatti, questa cosa è piuttosto ridicola e ripetuta continuamente. Cioè, un'infinità di
continuamente.
Capi,
sì, un'infinità di capi. Poi ne citano sempre due casi, però sono un'infinità di capi, nello specifico ne citano due. Ora, quindi, chi si riconosce in queste organizzazioni sono quanto più lontani da chi lotta per un mondo migliore, ma quanto più vicini allo Stato e ai suoi alleati, cioè quello, i loro metodi, i mezzi, i fini che, diciamo, perseguono sono quelli basati su consumismo frenato. Chiaramente quando si può, quando non si può, ovviamente te becchi la tua frustrazione di non riuscire a raggiungere quei livelli. Desolidarizzazione, patriarcato, razzismo, avidità, prevaricazione, autoritarismo, e quante più si hanno più si mettono, per cui non c'è nessuno, diciamo, afflato nei confronti di chi appunto si riconosce in questo. Ma è un dato, e questo è sempre stato detto, che la tortura è tortura, se consideriamo, se definiamo dei metodi repressivi tortura, lo è a prescindere da chi questa la subisce, anche perché il 41 bis, come abbiamo visto, era inizialmente proposto solamente a determinate categorie di reati e poi piano piano si è allargata fino ad arrivare addirittura, lo dico addirittura non perché rivendico una, diciamo, una mia posizione, ovviamente la rivendico, però non è questo il fatto, ma addirittura all'anarchico, dove è già così difficile attribuirgli la partecipazione ad un'associazione, d'accordo? È uno dei presupposti, diciamo, per il 41 bis è proprio quello di un'associazione, ma la DNA ha fatto sì che il processo contro Alfredo, Anna e tanti altri compagni andasse in quella direzione, in cui fosse dichiarato a livello in sentenza che ci fosse un'associazione. Questo è quello che ha fatto. Dopodiché si è ritirata da questo percorso, perché si è pure, diciamo, permessa a un certo punto di partecipare a un'udienza, diciamo, di uso un termine non corretto, comunque in cui si ridiscuteva l'applicazione del 41 bis ad Alfredo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, e si è presentata dicendo: per noi il 41 bis a questa persona può non essere dato, può essere revocato, mettetelo in una sezione di alta sicurezza dove comunque, intendiamoci, le condizioni non è che siano rose e fiori, assolutamente, sono leggermente, diciamo, più morbide di quelle che sono i 41 bis, però lì la DNA si è espressa, ma tutto quello che ha fatto prima, quindi nella fase inquisitoria e processuale, è stata volta a far sì che poi alla fine un ministro di giustizia democraticissimo come era la Cartabia abbia potuto firmare appunto l'applicazione del 41 bis. Ora appunto io mi fermo, mi taccio, ho preso anche troppo tempo e chiedo scusa. Ribadiremo ovviamente gli appuntamenti, sperando che siate in tanti e tante, che appunto, perché sperando che questi argomenti restino ancora di interesse, anche perché si parla di repressione non per fustigarci, ma per capire quali sono i passaggi che lo Stato adotta e per vedere anche capire dove tende. Oggi vediamo che anche chi lotta per l'ambiente, gli studenti, i liceali, sono pesantemente colpiti, non ancora accusati di terrorismo, no, però per dire ai movimenti di lotta per l'ambiente sono state date delle misure che sono delle misure previste dal codice mafioso.
E questo, insomma, mi sembra molto importante per qualunque lotta. E nel frattempo, appunto, continua la retorica su mafia, antimafia, lotta alla mafia. Oggi, che ne so, il Sole 24 Ore diceva 2 miliardi rispetto ai fondi super bonus eccetera sono in mano alla mafia. Questi numeri così alti di soldi stanno in mano chiaramente a dei colletti bianchi collusi con cosche che forse non hanno la coppola e la lupara in mano, ma che hanno delle cravatte e dei belli appartamenti. Nel frattempo ci sono, appunto, la DNA ha sicuramente una serie di magistrati Gratteri che riempiono i giornali della lotta contro la mafia come la lotta, appunto, del bene contro il male.
E su questo, cioè, vi segnaliamo, vabbè, molto molto al volo, un redazionale fatto, vabbè, l'inizio dell'anno scorso qui in radio, lo trovate, insomma, sul sito, e si intitola Una lettura critica di mafia antimafia di Stato, e insomma andatevelo a risentire perché tratta un po' tutto questo, perché insomma sta famosa antimafia forse è proprio, insomma, un attimino questo concetto pure di antimafia è un attimino da rivedere profondamente, per usare un eufemismo.
Volevamo soltanto ricordare, appunto, sia l'appuntamento del 22 maggio alle 16:30 all'Università La Sapienza in aula 6, poi di lettere, poi vediamo, appunto, che succede. Ce n'è un altro in quella locandina che è il 20 giugno, sempre in aula 6, però magari ci rincontreremo in questa radio per riparlarne, visto che tra un po'.
E proprio, anche se il collegamento, insomma, è già evidente.
Sì, sì, nel senso, appunto, l'idea, come è stato già detto, prima il 22 maggio l'antiterrorismo, quindi quali pratiche, l'antimafia, pardon, grazie, e il 20 giugno invece l'antiterrorismo. Però, appunto, ci teniamo anche a ricordare l'importante appuntamento di domani, che è chiaramente legato a tutto questo. Le cose sono legate, anche se veniamo da paesi diversi, siamo tutti nelle stesse situazioni, anche questo ci teniamo a sottolinearlo, e quella è la nostra forza. Domani necessaria presenza più che mai, ovviamente andrebbe, diciamo, incentivata spesso una presenza accanto a chi è recluso sotto al CPR di Ponte Galeria alle 16. Si parla di scioperi, però ci sono le macchine, ci si organizza, è importante essere, è importante, appunto, non lasciare sole le persone che in questi luoghi, più magari anche delle carceri, diciamo quelli per tutti, sono ancora più isolati. E ricordiamo anche quello che è stato ricordato ieri in radio: nel CPR ci puoi finire anche tu che hai un passaporto che viene da un paese membro dell'Unione Europea, come è avvenuto in Grecia, come è già avvenuto in Francia, quindi, appunto, ci riguarda tutti. Grazie ancora.
Sì, se non bastava, appunto, ci riguardava anche semplicemente pensare che ai margini delle nostre città ci sono dei lager fuori da qualunque giurisdizione, sostanzialmente, e direi anche da qualunque umanità. Adesso sappiamo che ci riguarda anche, perché ci si può anche finire dentro. Trovate sul sito di Radio Onda Rossa la telefonata di due ragazze italiane che sono nel CPR di Atene insieme a altri 7 compagni e compagne di altri paesi europei che si trovano nella stessa situazione. Quindi sicuramente l'appuntamento è per domani. Non si è capito se questo sciopero c'è o no, ma sciopero dei treni,
sì,
stiamo,
esatto,
parlando, quindi per raggiungere Ponte Galeria.
Però ci sono, appunto, ci stiamo organizzando anche con le macchine, quindi
infatti se non avete macchina, non avete qualcuno che vi porta, scrivete a Radio Onda Rossa, scrivete e magari troviamo il modo di organizzare macchine collettive, il car sharing. Grazie.
Car sharing resistente.
Grazie alle compagne che ci sono venute a trovare in radio.
Grazie a voi.
Grazie a tutte e tutti. Grazie per lo spazio.
Gli appuntamenti: il 22 l'abbiamo ricordato a lettere, il 26 a pranzo a Strike per il pranzo, e domani a Ponte Galeria alle 16.
Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.